Eccoci qua con la musica di Gianni Maroccolo e Antonio Agliazzi, Mephisto Ballad. Abbiamo ascoltato Das Ende, una traccia che già abbiamo così gustato nella mia precedente trasmissione di Alternitalia. Oggi l'ho ripescata, ma soprattutto abbiamo qui con noi al telefono Gianni Maroccolo. Ciao Gianni.
Ciao, Luca, ciao a tutti, anche a me. Da parte di Antonio Agliazzi, saluti a tutti.
Esatto, il marchese Antonio Agliazzi che è ritrovato con te a collaborare. Vabbè, insomma, per chi non lo sapesse, Antonio Agliazzi è stato anche lui componente storico dell'Itfiba come te, insomma siete tra i fondatori della band. Forse non tutti sanno che avevate anche un progetto parallelo chiamato Bogest, che fece anche dei dischi, ad esempio ricordo per il teatro, che era veramente un gran bel lavoro. E però adesso in questo 2021 ecco arrivare Mephisto Ballad, che ha dei netti collegamenti con il passato, un po' lo evidenziate anche voi ponendo proprio delle foto di come eravate fisicamente all'epoca e come lo siete ora, quindi un confronto, immagini dell'86-87 prese da vari viaggi in tournée che avete realizzato come Litfiba, suppongo, e poi c'è un richiamo proprio ai vecchi Litfiba, a un vecchio brano del primo EP, se non ricordo male, che poi è presente in una formula riadattata in questo album. Si cita anche un vecchio spettacolo, una festa alla Mefistofelica che realizzaste proprio nell'81. Insomma, raccontaci un po' questo Mephisto Ballad che esce oggi, è un disco contemporaneo che però guarda anche un po' alle proprie esperienze passate.
Hai già detto molto te, nel senso è una sorta di piccolo viaggio mio di Agliazzi, una sorta appunto di come eravamo, come siamo ora. Siamo partiti per casualità, una proposta di partecipare a una rassegna itinerante doveva essere fatta a Firenze mesi fa. Ci viene proposto di fare una performance al Museo Marino Marini e si è pensato in Antonio di, in quell'occasione, visto si festeggiava come al solito e si celebrava come spesso accade a Firenze gli anni 80 fiorentini, si è pensato di andare a ripescare quel pezzo FS94, che era uno dei pezzi praticamente credo più sconosciuti di Fida anche di allora, e che faceva parte, anche se in maniera molto adolescenziale, diciamo, piccolo percorso parallelo che avevano sia di Fiba che di Antonio in particolare, cioè di sperimentare un po' anche al di fuori del genere musicale della storia di Fiba. In quegli anni era d'uso fare delle performance, inventarsi delle performance nei posti più disparati, case private, ville, musei, biblioteche, e così dall'oggi al domani si diceva vediamoci lì, facciamo una performance, insomma. E quando ci venne proposto di fare invece da Bruno Casini una performance apposta per il carnevale dell'82, quella volta ci venne in mente appunto di inventarci questa Mephisto Festa e in qualche modo per la prima volta si prese un pochino più sul serio la faccenda e si compose ad hoc questo tormentone di quasi 20 minuti, magma abbastanza infernale, fatto di nastri rovesciati, suoni analogici, un basso martellante, un po' stile Peter Principle di Tuxedo e poi un bellissimo riff di Ghigo che viaggiava e faceva da base a quei pochi eventi che succedevano, insomma, durante la performance, che poi tirandola al sodo era l'ingresso in mezzo al pubblico, in mezzo al teatro di Piero, trasportato dentro una bara da quattro persone, piano piano, lentamente, fra fumi, fulmini e lampi, insomma, arrivava sul palco, poi il punto bianco usciva e iniziava, come spesso accadeva in quegli anni lì, in maniera un po' ossessiva, un po' schizzata, a performare sul palco. Dopodiché abbiamo fatto 3-4 pezzi e quella era una performance in sostanza. Purtroppo non c'è nessun tipo di documento, né fotografico, né ancora meno ovviamente video, e rimane appunto una bella esperienza per noi e per chi l'ha vissuta, insomma, perché ci siamo tutti nonostante l'oscurità del tema, voglio dire, divertiti moltissimo, ecco. Quando abbiamo deciso di ripartire, appunto, c'era l'occasione di fare questa cosa qui a Firenze, ma poi è saltata per il Covid, però con Antonio avevamo già in qualche modo fatto un bellissimo rework, secondo noi almeno, di quel pezzo. E si è detto, visto che si è aperto magicamente il rubinetto del flusso, e questo flusso è in atto, perché fermarci, continuiamo a buttare giù cose, anche perché ci siamo resi conto proprio in quei giorni che nonostante sia suonato insieme per anni, anche poi quando Antonio ha smesso, comunque abbiamo continuato a collaborare insieme ogni tanto, è capitato diverse volte, e ci siamo resi conto che non avevamo mai fatto un disco in duo, per cui abbiamo detto, è il segno del destino, cavalchiamolo.
E mi sembra, insomma, venuto fuori un gran bel disco, un lavoro che però non è solo strumentale, perché c'è anche un recitato, anche molto particolare, nel senso che comunque è quasi impercettibile, le parole sono così, bisogna anche seguire un po' il testo che è riportato all'interno del disco. Ecco, ci puoi raccontare un po' anche l'idea che ruota intorno al testo, sia nell'interpretazione che proprio nei versi?
Ma in qualche modo noi abbiamo cercato di narrare partendo da una, come dire, da una tematica abbastanza banale per certi aspetti, cioè l'eterna lotta del bene contro il male e viceversa, e soprattutto cercare di comprendere quando si parla di male se realmente sia un male o non sia il contrario, insomma. E abbiamo cercato di narrare questa tensione costante che ci accompagna in questa vita terrena, no? A tutti, qualsiasi momento della vita ci poniamo per un attimo nel problema se è giusto o non giusto fare una cosa, se è giusto dirla o non dirla, se si sta facendo del male anche involontariamente a qualcuno oppure no, eccetera eccetera. Per cui tutto il disco viaggia su questa tensione, cioè è un viaggio fra la profondità più buia, quella che raramente in cui raramente, dico, andiamo a capire cosa succede nel nostro io, alla penombra e invece a schizzi di luce, cioè quindi in qualche modo c'è una tensione costante che passa dal buio alla luce, dal buio alla luce, dove questa narrazione in qualche modo ci sembrava necessitasse, oltre il suono, le note, gli accordi, insomma, di un'ulteriore in qualche modo chiave di lettura che anche in qualche modo riuscisse a semplificare un po' chi voleva entrare dentro questo flusso musicale, la comprensione in qualche modo, si è pensato di mettere di utilizzare degli speech. Abbiamo pensato ovviamente a Cauteruccio, che è stato il regista storico di Enede, insomma un grande regista di teatro contemporaneo, e da qualche anno fa anche l'attore, e ha questa sua vocalità che è unica, assolutamente particolare. Abbiamo detto, se ci devono essere delle parole, insomma, facciamo che siano quelle, che queste parole siano scelte da Giancarlo e in qualche modo recitate, cantate, non saprei come definirle, spicciate, insomma, da lui. E lui si è liberamente ispirato al Faust e ha trovato delle schegge impazzite di concetti che ogni tanto o introducono un pezzo e quindi ti aiuta ad entrare dentro al flusso emozionale e razionale, insomma, anche di ogni pezzo, ma allo stesso tempo funge anche da un po' quello che era nel teatro greco il coro, cioè ogni tanto interveniva il coro per narrare oltre quello che succedeva nella scena, perché succedeva, cos'era che aveva causato quell'evento, insomma, e quindi fa un po' da, anche se lo fa in maniera appunto abbastanza profonda, diciamo, sembra anche terrifica per certi aspetti, però i concetti non sono tutti assolutamente negativi, anche lui riesce a stare, come dire, in equilibrio fra questa tensione che improvvisamente sprofonda nel buio e poi improvvisamente riesplode nella luce. È un ulteriore, come dire, contributo emozionale al disco, ecco, noi l'abbiamo pensato così, che se ci dovevano essere parole, dovevano essere parole proprio centellinate e che fossero in qualche modo equivalente, sì, di quello che era il coro nel teatro greco, nel teatro drammatico greco.
disco anche questo qui che esce per contempo, lo ricordiamo lo scorso anno in pieno lockdown, tu realizzasti quello splendido progetto insieme a Edda, Noi volevamo suonare, e magari non stiamo nelle restrizioni come furono quelle dello scorso anno, però insomma in questo 2021 zone rosse e zona arancione, eccolo che torni con un altro disco sempre per contempo, appunto insieme ad Antonio Agliazzi. Anche qui c'è stato un pre-order avvenuto insomma prima della pubblicazione del disco, io l'ho acquistato il vinile, e con mia sorpresa ho trovato che c'è anche un CD dentro, no? Quindi avete anche aggiunto questo formato per chi compra il vinile, o è una fortuna che ho avuto nella copia,
no,
del mio,
diciamo,
vinile?
Abbiamo organizzato appunto il pre-order in questo modo, nel senso che abbiamo dato la possibilità, un piccolo omaggio, diciamo, insomma, a chi si fidava, come dire, sulla parola e sulla storia dei personaggi, di fare il pre-order in anticipo, quindi prima che uscisse il disco, e di dare anche, inserire insieme al vinile anche il CD. Bene o male, spesso ci chiedono, una volta che comprano il vinile, che le persone acquistano il vinile, se è possibile avere file digitali, eccetera, eccetera, e quindi con la contempo ci ho detto, evitiamo poi le robe su internet, eccetera, eccetera, chi lo prende in pre-order c'è anche il digitale dentro, c'è il CD. E invece poi per chi invece preferisce avvicinarsi al disco in maniera più convenzionale avrà la possibilità su Amazon, quindi, insomma, sugli shop online e sia sul digitale che nei negozi, di scegliere se prendere il CD o il vinile o il file, insomma, digitale. Ecco, cioè, si cerca di stare, ovviamente, anche se non tutto è bello, insomma, in questa mutazione, però voglio dire, si cerca di stare all'interno dei nostri giorni, cioè di non arroccarsi in nessun tipo di situazione ideologica o ancora peggio, di dire da vecchi trombone si stava meglio prima, eccetera, eccetera. La musica circola in vari modi e si è cercato di trovare l'ennesima soluzione per farla girare nel modo più ampio possibile, e poi ci sembrava giusto anche regalare qualcosa a chi decideva appunto di fare questo pre-order, cioè quindi di andare sulla fiducia, ed è stato anche abbastanza impressionante. Purtroppo queste cose non vanno dentro, non che me ne freghi qualcosa, sia chiaro, però dico, non vanno dentro i rilevamenti che si fanno normalmente per le classifiche, eccetera, ma per come è andato il pre-order, insomma, saremmo sicuramente terzi o quarti in classifica. Paradossalmente, uno disco di musica strumentale che proviene dall'inferi in qualche modo, che sono i paradossi della vita, comunque, insomma, va bene così. Siamo contenti soprattutto perché ci siamo resi conto che ora iniziano ad arrivare film, perché tutti quelli che hanno scelto di prendere un disco in pre-order sono rimasti, come dire, soddisfatti del disco proprio. In qualche modo sono loro la miglior, come dire, promozione poi per il progetto, perché grazie ai commenti, alle cose che scrivono, al passaparola, stanno facendo sì che il disco continui a essere venduto negli altri canali, ecco, nonostante il periodo sia finito già da un mese e mezzo.
Quindi non avete fatto un'idea di stampa di copie di un tot numero, oppure sì, oppure poi aspettate ulteriori... Dopo, insomma, i vari pre-order, dovevate un'idea di quanta gente avesse chiesto?
Abbiamo fatto i pre-order e sulla base di quei pre-order, con tempo, ha stampato, credo, in questo formato qui, cioè vinile più CD, sì. Credo un migliaio di copie che sono andate via tutte.
Fantastico.
Cioè in pre-order. Dopodiché, credo ce ne siano altrettante in distribuzione da un mese, gli altri, appunto, negli shop digitali e in quei pochi negozi riescono a stare aperti in questo periodo.
Già. Allora, ci andiamo ad ascoltare Doppelganger, che è un altro estratto dal disco Mephisto Ballad, quella che va a chiudere proprio l'intero lavoro di Antonio Agliazzi e Gianni Maroccolo. Thank you.
no, la luce.
Città aperta, con voi Gianluca Polverari, Puzzle. Oggi abbiamo ospite Gianni Maroppolo, che insomma non è la prima volta che intervistiamo qui nella nostra radio. Una volta ci è rivenuto anche a trovare con Alessandra Celletti, ricordo, ormai parliamo di un po' di anni fa.
C'è ancora le bellissime foto di cose che siamo fatti tutti insieme.
Esatto. Poi ci eravamo sentiti anche per il disco con Edda. A proposito, quel disco è andato bene poi alla fine, no?
È andato molto bene, anche perché credo che col tempo... Credo che sia, non so se prima dell'estate o subito dopo, era costretto a ristamparlo e metterlo in distribuzione, ovviamente a cifre molto molto basse, insomma, e perché appunto le richieste continuano, però ovviamente noi si regalò quel disco a tutti coloro che parteciparono alla campagna, insomma, in quei tre mesi lì, cioè tutti quelli che scrissero e dissero sì, mandatecelo.
Faccio un piccolo riassunto perché non lo sapesse. Durante lo scorso anno, ecco, uscì la notizia che Ed e Marok stavano realizzando un disco insieme. Chi lo voleva acquistare lo avrebbe ottenuto in chiave totalmente gratuita, proprio il supporto fisico, il vinile o il CD, l'unica spesa era quella di spedizione, e così fu, e insomma fu, è stata un'opera veramente meritoria.
Grazie, sì, beh, ci abbiamo, fa parte appunto di come affronti la vita, insomma, in quel momento lì era tanto che Stefano si voleva fare qualcosa insieme, avevamo già collaborato, lui aveva cantato in un paio di volumi di Alon, insomma, stavamo diventando già amici da qualche tempo, e si diceva facciamo un disco prima o poi, ci è venuto in mente di farlo proprio in un periodo apparentemente meno indicato, e ci è sembrato, insomma, cosa può fare un musicista in quei contesti lì, in un contesto in cui è una situazione allarmante, dove in qualche modo venivano anche a mancare economie sostanziali, voglio dire, per cui è ovvio che le prime cose che tutti sono stati costretti a tagliare sono le cose, i beni cosiddetti voluttuari, fra cui ci sono anche i dischi, la musica, eccetera. E con Stefano ci siamo detti: cosa possiamo fare? Noi suoniamo, possiamo fare musica, facciamo questo disco. E i pazzi lì col tempo ci hanno appoggiato e sono stati magnifici, perché comunque in quel periodo lì, poi, in cui tutte le attività erano chiuse, anche loro erano chiusi, e pensare appunto di comunque di pagare migliaia di stampe di vinili e di CD, le copertine, i Grandmaster, i tagli dei vinili, insomma tutti i costi abbastanza considerevoli, è stato un bel gesto anche da parte loro, insomma siamo contenti di averlo fatto. Purtroppo appunto non è, come spesso accade, e non essendo noi nel circuito, come dire, più visibile, più mainstream, eccetera, le cose vengono a sapere spesso che le cose che produciamo, così si vengono a sapere piano piano, molto spesso anche grazie al passaparola, e molti si sono accorti in ritardo, finché con tempo ha avuto qualche copia, ha continuato a mandarla con la stessa formula in cambio delle spedizioni, ora però continuano a richiedere il disco, e il disco di fatto non c'è, perché si pensa a una ristampa da vendersi poi a prezzo politico, ecco, insomma, una roba tra i 10, 12, 13 euro, insomma, una cosa del genere.
Chiaro. Invece, ritornando a Mephisto Ballad, se un giorno si riapriranno i locali, si riapriranno i teatri, si riaprirà tutto, voi avete già in mente una sorta di spettacolo, o è solo, tra virgolette, un concerto?
Ma noi abbiamo, innanzitutto, non ci abbiamo pensato fino a qualche tempo fa, cioè, se siamo messi in queste cose, abbiamo fatto il disco e come dire, ci siamo in qualche modo, siamo riusciti a goderci un po' in qualche modo tutti i vari processi, dalla composizione fino a quando ci è arrivato il vinile, padellone fra le mani, ce lo siamo messi sul piatto. Da qualche tempo abbiamo pensato di prevedere la possibilità di suonarlo dal vivo, e non proprio in forma di spettacolo teatrale, non proprio in forma ovviamente di concerto puro, cioè una via di mezzo che stiamo ricercando, piano piano, ma che non abbia comunque eccessive sovrastrutture spettacolari, un po' perché il disco è minimale, un po' perché non è nemmeno il tempo di andare a investire sugli eccessi, è meglio quel poco che circola investirlo sulle cose fondamentali. E poi a molte c'è da capire, l'intenzione suonare dal vivo, se fare qualcosa che sia qualcosa di leggermente diverso da un concerto, ma non lontano da un concerto, c'è lo stesso, c'è da capire se due sessantenni abbondanti che fanno ancora musica, come dire, non proprio convenzionale, riescano o possano avere uno spazio in quello che sarà il mercato dopo il Covid. Io questo non lo so, lo spero, me lo auspico, voglio dire, però comunque sia, poi bisognerà scontrarsi, un conto è desiderare suonare dal vivo e poi scontrarsi con la realtà delle cose, vedere se questo sarà possibile farlo, ecco.
Ricordiamo, il lavoro esce per Contempo Records, Antonio Agliazzi e Gianni Maroccolo, Mephisto Ballad. Abbiamo poi citato Edda e Maroc, il disco lo scorso anno. C'è stato anche il tuo Alone volume 4, altro bellissimo lavoro nel corso di questo periodo. Allora, tu stai lavorando anche ad altro in questo momento? Prossimamente sei anche in procinto di pubblicare qualcosa di nuovo?
La collana Alone, per forza di cose, si è dovuta un attimo bloccare, nel senso che un po' perché era finito il primo ciclo. Sì. Il primo ciclo prevedeva appunto questi quattro volumi, in più vabbè, gli abbonati avevano un quinto volume, hanno avuto un quinto volume, e l'intenzione di procedere e di andare avanti c'è ancora, e poi ci sono i stand by, vabbè, ripeto, la volontà e il desiderio in qualche modo di portare dal vivo Mephisto, che poi non sarà proprio Mephisto, sarà proprio un concerto di Agliazzi e Maroccolo, quindi che andrà anche un po' al di là di Mephisto, si riuscirà a concretizzarsi. E poi ci sono dei progetti che stanno lì in ballo, su cui si lavora un po' con calma, perché comunque sia non si riesce ancora bene a comprendere come muoversi. E c'è una collaborazione con Ugo Reis, dovremmo riuscire a fare un disco insieme, lo stiamo già facendo in realtà, siamo a metà dell'opera. E poi c'è anche una mezza idea, che probabilmente si va a concretizzare anche quella, di che io posso occuparmi della produzione artistica di quello che sarà invece il nuovo disco di Edda. Queste sono due cose all'orizzonte che, come dire, sono in moto, stanno marciando, sono un po' condizionate appunto dal momento non semplice per poter produrre musica, eccetera, però comunque sia sono due progetti concreti.
Certo. E quindi noi rimaniamo in attesa di anche nuove produzioni e novità, ma intanto c'è da gustarsi questo ennesimo lavoro di Gianni Maroccolo, che insomma, poi non l'ho mai detto le altre volte, ma se uno va in giro anche su YouTube ci sono tanti ragazzi, musicisti così, che si autoriprendono seguendo proprio le linee musicali, le linee del basso di Gianni Maroccolo, quelle soprattutto che faceva con i Litfiba. Insomma, tu sei un punto di riferimento anche proprio per i bassisti, a livello proprio compositivo. Poi dietro c'è anche una tecnica che insomma non è da tutti, però anche proprio di linea melodica, insomma non seguivi ritmo e basta, creavi un po' come faceva Peter Hook con Joy Division per certi versi. Questo è stato il tuo approccio ideale sempre per il basso, ecco, quello di creare un'ulteriore melodia su quello che già c'è?
Credo che se ci sono un po' di bazzoli, voglio dire, che stanno dietro alle mie linee di basso, cioè, a parte mi fa piacere ovviamente, mi onora in qualche modo, ma il paradosso è che credo, ma lo dico sinceramente, non per fare il falso modesto, stanno, come dire, hanno individuato un punto di riferimento un po' tipico, perché credo che se sono riuscito a inventarmi più o meno consapevolmente un modo di suonare il basso abbastanza personale, sia proprio perché non ho mai praticato la tecnica strumentale del mio strumento. Cioè, per me il basso è sempre stato uno strumento per, come dire, riuscire a tirar fuori le cose che mi frullavano in testa, e quando certe note, certi giri mi frullavano, non mi sono mai posto il problema se fossero stati congeniali e corretti da suonarsi con un basso e non darli magari ad altri strumenti. Li ho suonati, li ho fatti, quando servivano dei suoni che in qualche modo mi permettessero di risultare all'interno dell'impasto armonico, insomma, di una composizione. Ho lavorato molto sul suono, sul tocco, proprio per riuscire ad essere, come dire, parte proprio dell'arrangiamento di un pezzo che non prevede solo, appunto, che un basso faccia una tonica sul colpo di cassa più forte, ma in qualche modo faccia musica insieme al resto del gruppo. Per di più, il bassista ha questo grosso vantaggio nella musica moderna, perlomeno, di determinare un sacco di cose come strumento, perché ti determina il tipo di poliritmo, perché ti basta cambiare, spostare una nota in avanti e indietro, insomma, in partitura, e ti ritrovi a modificare la composizione del poliritmo e anche del batterista che sta suonando, del percussionista che sta suonando insieme a te. Cambi due note e cambi completamente l'armonia di un pezzo, la allarghi, la chiudi, la definisci. Quando ho iniziato a capire queste cose, ho detto: beh, il basso apparentemente può sembrare anche uno strumento sfigato, di quello che sta sempre dietro, eccetera, però in realtà ha un sacco di possibilità a livello di arrangiamento, dove se uno si spreme riesce in qualche modo a esprimersi veramente al massimo, in qualche modo. Ecco, io credo che molti che apprezzano il mio modo di suonare dovrebbero, spero che comprendano il fatto che, come dire, se ho fatto qualcosa di buono è tale da meritare di essere appunto un punto di riferimento. In qualche modo questo è accaduto perché, come si dice qui, come si dice in gergo, voglio dire, impara l'arte per metterla da parte. Cioè, prima ho iniziato a capire tecnicamente come si suonava il basso da bassista, dopodiché dopo un anno me ne sono dimenticato e ho iniziato a usare quello strumento come strumento, appunto, un strumento che mi permettesse di esprimermi.
Fantastico. Ebbene, allora io, Gianni, ti ringrazio per essere stato qui con noi all'interno di Puzzle su Radio Città Aperta, e complimenti anche per questa ennesima bella produzione Mephisto Ballad. Tra l'altro, proprio bella la confezione, bella la foto di copertina dove ci siete voi di spalle che camminate, non so dove, cioè non so qual è la location. Tutto virato rosso, e insomma un lavoro che, se non l'avete preso, vi consiglio di acquistarlo proprio nella sua forma fisica. Allora noi ci andiamo ad ascoltare la ballata di Mephisto, di Ballad from Mephisto, per Antonio Iazzi e Gianni Maroccolo. Grazie ancora, Gianni.
Grazie a te, grazie a tutti.
Sono